1, 2, 3, 4.
Alberto?
5, 6.
Ma che cosa stai facendo?
8, 9, 10.
Alberto, tutto bene?
Sì, sì, mi sto allenando.
Allenando?
Sì, è per andare nello spazio. Devo imparare a vivere in condizioni estreme, devo gestire le situazioni di emergenza. Insomma, mi devo preparare psicologicamente e fisicamente.
Questa è nuova. Vuoi diventare un astronauta adesso? Quindi razzi, stazioni spaziali. Ma tra l'altro, non soffri di claustrofobia?
Secondo te è un problema?
Vedi un po' tu.
Ma perché lo spazio è enorme. Si chiama spazio.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo. Il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
Da quando l'essere umano va nello spazio, uno dei problemi di cui è stato necessario occuparsi è la gestione dell'acqua per i suoi diversi usi. Durante una missione spaziale, gli astronauti devono naturalmente mangiare, bere, espletare i propri bisogni fisiologici e utilizzare l'acqua per diverse necessità, per esempio lavarsi.
Il problema è che al di fuori dell'atmosfera terrestre l'acqua si comporta in modo molto diverso rispetto a quando si trova sulla Terra. Sulle stazioni spaziali orbitanti, per via della distanza, l'attrazione gravitazionale esercitata dal nostro pianeta è inferiore del 10% rispetto a quella sulla superficie della Terra. E soprattutto, per via del movimento della stazione intorno al nostro pianeta, gli astronauti, gli oggetti e quindi anche l'acqua si ritrovano in assenza di peso.
Per mostrare come si comporta l'acqua in assenza di peso, l'astronauta Don Pettit ha realizzato una serie di video durante la sua prima missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Lo spettacolo è divertente e sorprendente. L'acqua fluttua a mezz'aria, si muove, si deforma e assume la forma di una bolla. Don Pettit naturalmente non è l'unico. In un altro video vediamo il suo collega Scott Kelly divertirsi a giocare a ping pong con una pallina d'acqua.
Già durante la preparazione delle prime missioni spaziali, gli scienziati si domandavano come avrebbe funzionato l'organismo e se fosse possibile, ad esempio, deglutire o ingoiare cibo in assenza di gravità. Nel 1962, l'astronauta John Glenn fu il primo a mangiare mentre era in orbita. Glenn non ebbe nessun problema a consumare cibo e bere in assenza di peso, piuttosto si lamentò del fatto che il menù fosse limitato.
Aveva ragione e fu ascoltato. Durante le missioni Gemini e Apollo, la proposta gastronomica migliorò e fu possibile portare nello spazio latte, caffè, succo, zuppe, ma anche pane tostato, fragole, pancetta, cioccolato e burro di arachidi. Tutto ciò è stato possibile grazie al processo di liofilizzazione. Per consumare gli alimenti, gli astronauti dovevano quindi, e devono ancora, idratarli con l'aggiunta di acqua. Nelle missioni degli anni 70 e 80 era possibile portare nello spazio oltre 70 tipi diversi di cibi.
Oggi però gli scienziati si trovano ad affrontare il tema del pasto non solo come elemento imprescindibile per la sopravvivenza, ma anche come momento sociale, perché le missioni durano diversi mesi e nel prossimo futuro potrebbero durare molti anni. Adesso gli astronauti, prima della partenza, possono scegliere quali alimenti portare con loro, da un menù che comprende oltre 450 ricette.
Sai qual è la cosa che mi mancherebbe di più se fossi un astronauta?
Persone in grado di capire le tue battute? Sulla Stazione Spaziale Internazionale si incontrano astronauti provenienti da diverse parti del mondo e il senso dell'umorismo è diverso in ogni nazione.
Ma in realtà io pensavo al caffè. Quello liofilizzato non mi va giù.
Allora sei fortunato. Dal 2015 gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno a disposizione l'Espresso. La macchina del caffè spaziale ha un funzionamento molto simile a quello delle macchinette tradizionali qua sulla Terra. È possibile scegliere una bevanda tra caffè corto, lungo, tè o brodo.
Brodo.
L'opzione brodo potrebbe non sembrare la migliore per un momento di relax, ma è particolarmente comoda per reidratare il cibo spaziale.
E se bevi tanto caffè?
Sei molto nervoso?
No, ti devi assentare per andare alla toilette. Per fare la pipì, gli astronauti utilizzano un tubo aspirante con un'imboccatura a imbuto che trasporta l'urina in un macchinario di depurazione chiamato UPA, Urine Processor Assembly, che la ricicla in acqua potabile. Pensa che fino al 93% dell'acqua utilizzata sulla stazione spaziale proviene dal processo di riciclo dell'urina. Si tratta di acqua più pura di quella contenuta nelle bottiglie che sulla Terra compriamo al supermercato.
Alberto, ma da dove arriva l'acqua?
Ma come? Te l'ho spiegato lunedì. Siamo a venerdì, mi rifai la stessa domanda. Ma non hai capito proprio un tubo.
Ma no, non ho l'acqua sulla Terra, ma l'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale. Che acqua è?
So anche questa. È acqua piemontese.
Così possono farsi l'acqua e menta. Ma pensa un po' là.
No, qua. Arriva da due falde nella provincia di Torino.
Perché due e non una? Non ne abbiamo abbastanza?
No, è che hanno qualità diverse. Gli astronauti americani preferiscono un'acqua con una bassa percentuale di sali minerali. Quindi, come abbiamo imparato nella prima settimana del podcast, un'acqua più dolce. Mentre gli astronauti russi, i cosmonauti, preferiscono acqua con una maggiore quantità di sali, quindi più dura.
Ti vedo preparato per un'esperienza spaziale. Ti prendo un biglietto per Cape Canaveral?
No, non posso. Ho delle responsabilità qui.
In che senso?
Come fate senza di me per l'ultima settimana di podcast?
Vabbè, dai, in qualche modo ce la caviamo. Cioè, è una cosa importante, Alberto. Siamo orgogliosi di te. Poi, la NASA non ti sta aspettando?
Sì.
Beh, prendo il razzo dopo. Scusi, ho già pensato il salto. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.